Grazie, devo purtroppo cominciare con alcune parole di scuse, innanzitutto perché parlerò in italiano e non sono stato così bravo e così ubbidiente alle richieste degli organizzatori nel terminare in tempo la mia esposizione per poterla fare tradurre e non avete quindi purtroppo un testo in francese da seguire. La seconda parola di scusa è che questa che vedete sarà l'unica immagine di cui potrete godere e che ad essa seguirà invece il testo che io leggerò in italiano, cosa che raddoppierà probabilmente il vostro senso di noia, ma che forse potrà costituire almeno un minimo aiuto linguistico per qualcuno. Scusate di nuovo e comincio con una citazione da Hannah Arendt, dalla Vita Attiva. L'azione sarebbe un lusso superfluo, una capricciosa interferenza con le leggi generali del comportamento, se gli uomini fossero semplicemente illimitate ripetizioni riproducibili dello stesso modello, la cui natura o essenza fosse la stessa per tutti e prevedibile come quella di qualsiasi altra cosa. La pluralità è il presupposto dell'azione umana, perché noi siamo tutti uguali, cioè umani, ma in modo tale che nessuno è mai identico ad alcun altro che visse, vive o vivrà. Spero che si riesca a leggere. Per Hannah Arendt la politica propriamente umana coincide con il dominio dell'azione, riflesso della pluralità individuale che si distingue da quello del lavoro rivolto alla conservazione della specie e da quello dell'operazione con cui l'uomo tenta di modificare artificialmente il proprio ambiente. Anche Dante e Marsilio la pensano così, distinguendo il primo tra speculabilia e operabilia e all'interno di questi ultimi tra factibilia e agibilia, mentre il secondo distinguendo tra aziones transeuntes e immanentes. Questa distinzione, che si trae dal sesto libro dell'Etica Nicomachea, è ulteriormente specificata con un dettaglio davvero maestro nelle premesse della soluzione di Giovanni di Jandin alla questione utrum philosophi pure speculativi sint permittendi in politica. Tra gli habitus practici, i factivi sono quelli le cui operazioni ricadono sulla materia estrinseca al soggetto, mentre gli attivi sono quelli quorum operationes immanent et non transeunt in rem extra e si identificano con gli atti della prudenza, che a loro volta sono tripartiti in atti economici, morali e politici. La politica per Jandin è la sfera delle azioni pratiche, attive, che ricadono nei tre ambiti del discorso esclamatorio, discettatorio e concionatorio, attraverso i quali si stabilisce l'ordine della civitas con riguardo agli uomini che la abitano. Secondo quindi questa concezione, la politica è un'attività eminentemente discorsiva. Un discorso che si svolge tra gli uomini allo scopo di intrattenere le corrette relazioni di convivenza in vista di un fine comune. Il fine della politica è poi, come è noto, indicato da Aristotele nella definizione stessa della civitas come comunità perfettamente autosufficiente istituita con lo scopo di vivere bene, cioè a vita felice, come dice Dante, mentre la definizione di Aristotele è ripresa letteralmente nel Defensor Pacis di Marsilio. Riguardo al fine della politica, secondo l'orizzonte aristotelico ereditato anche da Marsilio e da Dante, Marco Toste ha efficacemente messo in luce il gioco dialettico che si instaura tra essere e dover essere, tra l'aspetto descrittivo e quello normativo. Da un lato l'uomo, al pari di altri animali, è spinto alla vita politica associata dal bisogno e dalla necessità di raggiungere quella vita sufficiente che da solo non è in grado di garantirsi. ma dall'altro, come unico animale razionale, può raggiungere la vita felice solo grazie all'esercizio di un'attività, la speculazione, che di per sé non dipende dalla partecipazione alla vita politica, ma sola è perfettamente autosufficiente e fine a se stessa. Precisamente da questa tensione dialettica nasce il problema posto da Jandin nelle sue questioni sulla metafisica intorno alla partecipazione dei viri speculativi alla politica. Il filosofo francese propone di risolverlo, quasi anticipando la definizione husserliana di funzionari dell'umanità, attraverso l'indicazione di una missione educativa per i puri filosofi. Essi possono essere ammessi nella civitas a condizione che insegnino agli altri, e in primo luogo al principe, l'oggetto nobilissimo della speculazione che consiste nella conoscenza di Dio e delle sostanze separate. Nel suo trattato politico, Dante, che non ammette la possibilità di una conoscenza completa di Dio su questa terra, risolve il nesso dialettico a proposito del fine della politica da un punto di vista aristotelico attraverso un gesto teorico di grande originalità e rilevanza. Quel gesto per cui egli aspira, nelle sue parole, a riuscire a utile al mondo con la mia fatica, con la sua fatica, e a ottenere per primo a sua gloria la palma della vittoria in una così alta sfida. Cioè dischiudendo fra le altre verità utili e nascoste la più utile e più nascosta, l'esatta conoscenza della monarchia temporale. Dante sostanzialmente dichiara di voler fondare la politica, sostanzialmente. Ponendo infatti la monarchia universale come fons atque principium rectarum politiarum, Dante intende proporre un ordine mondiale in cui l'intera specie umana sia considerata come un corpo politico, cui va attribuito un fine proprio ed esclusivo, riassunto e perfezione dei fini parziali delle comunità politiche particolari, quello di giungere cioè alla perfetta attuazione dell'intelletto potenziale, di giungere cioè al pieno e simultaneo possesso della totalità delle conoscenze possibili all'uomo. In questo modo la felicità politica ultima diviene un compito collettivo e storico, non più da affidare all'atto di un singolo uomo, principe o filosofo, ma cui tutti concorrono precisamente nelle condizioni rese possibili dal corretto funzionamento dei diversi regimi politici, giustificati e fondati proprio dalla loro sottomissione al giudizio direttivo del monarca universale. Anche il dover essere degli uomini in politica richiede così il buon ordine politico e non lo trascende, almeno nella sua dimensione umana. Ma all'interno della concezione dantesca, come è noto, si ripropone ancora il dualismo tra essere e dover essere, questa volta su di un piano ontologico. L'esistenza dei diversi intelletti umani individuali e delle diverse comunità politiche è necessaria perché si possa attuare compiutamente tutta insieme la potenzialità dell'intelletto umano, dell'intelletto possibile, proprio come, dice Dante, la molteplicità degli esseri generabili, di volta in volta esistenti, è necessaria perché si attui tutta insieme la potenzialità della materia prima. Sembrerebbe quindi che il fine ultimo dell'umanità sia già raggiunto in partenza, grazie alla stessa pluralità degli individui e delle loro forme di organizzazione politica. La connessione tra la pluralità degli individui umani e la sfera della politica, cara anch'essa a Hannah Arendt, è del resto messa in evidenza anche nel canto settimo del Paradiso, dove Carlo Martello insegna che la condizione dell'essere cive, ciò per cui si vive diversamente per diversi uffici e che di per sé è una perfezione dell'uomo che non richiede spiegazione, e qui ragion non chieggio, è posta dalla diversità degli individui umani e delle loro inclinazioni. Esser diverse conviene di vostri effetti le radici. Se così non fosse, natura generata il suo cammino simil farebbe sempre a generanti, e non ci sarebbe bisogno della politica per ricondurre la pluralità ad un'unità superiore. La stessa reductio ad unum, come ha ben mostrato Irène Rosier-Cattache, è alla base anche della specificità del linguaggio umano, strumento fondamentale della comunicazione politica, L'uomo, si afferma nel De Vulgari Eloquentia, è l'unico essere al di sopra degli altri animali e al di sotto degli altri esseri intelligenti in cui il fine dell'individuo non coincide con il fine della specie e per questo è dotato di linguaggio e di vita politica. Dunque l'uomo vive in horizonte eternitatis, Dante riprende la formula del Liber de Causis, è un essere materiale sottoposto alla temporalità, ma la sua intelligenza, seppure anch'essa materiale e quindi successiva, cum interpolazione, lo rende aperto all'eternità, proprio attraverso e grazie alla dimensione comunicativa e politica. Il fine della specie dunque non è semplicemente già dato con la stessa esistenza della pluralità come per gli altri animali, ma deve ulteriormente essere raggiunto con la pluralità politica. La sua operazione specifica, che come per tutte le creature, secondo Dante, è il fondamento stesso della sua essenza, consiste in un compito intellettuale che, per la sua natura potenziale e interpolata, può essere compiuta solo in modo collettivo in una dimensione politica. Quindi il suo essere, dell'uomo, consiste in un dover essere. La via di Dante alla naturalizzazione della politica è una via ontologica. Essa si esprime nella metafora delle particelle di terra che abbiamo visto nella bella relazione precedente, la metafora delle particelle di terra o di fuoco che sono concordi nel loro movimento verso il luogo naturale per la loro stessa forma elementare, mentre l'uomo deve invece raggiungere la concordia attraverso il coordinamento politico della monarchia universale, per ottenere quella forma che unifica il libero arbitrio di ciascun individuo e raggiungere così il suo proprio luogo naturale di tutta l'umanità e non solo del singolo, cioè il paradiso terrestre. Diversa è la via di Marsilio da Padova, che scrive a Parigi il suo Defensor Pacis a pochi anni di distanza dalla monarchia. In verità fra le due opere c'è una notevole comunanza di intenti e di metodo. Entrambi gli autori si propongono di portare un complemento decisivo alla materia politica solidamente impostata da Aristotele. Per Dante col definire, come si è detto, l'esatta conoscenza della monarchia temporale, per Marsilio con lo smascherare quella minaccia esiziale alla comunità politica che Aristotele non aveva potuto conoscere né prevedere, la pretesa di supremazia della parte sacerdotale della civitas. Entrambi intendono rifuggire l'inutile ripetizione di quanto già Aristotele ha dimostrato. Entrambi considerano la loro opera come indispensabile presupposto di conoscenza affinché il fine della politica possa essere raggiunto. Quanto al metodo, entrambi si richiamano all'ambito scientifico della demonstrazio. In Dante ciò è abbastanza evidente e abbiamo cercato di mostrarlo nel nostro commento insieme con Paolo Chiesa. Marsilio, sin dal prologo, dichiara di voler procedere secondo la certezza razionale nella prima dizio, per poi confermarne gli asserti con l'autorità della fede nella seconda dizio, che dovrà contenere anche le risposte alle opposizioni degli avversari, e infine riepilogare le conclusioni della trattazione con finalità pratiche nella sintetica terza dizio. Non è difficile, di là dalle diversità di stile e di accenti, cogliere del resto un chiaro parallelismo tra la prima dizio e il primo libro della monarchia e lo stesso tra la seconda dizio e il terzo libro. Ciò che non ha parallelo in Marsilio è lo sforzo compiuto nel secondo libro della monarchia di inserire l'impero nella storia provvidenziale dell'umanità. E tuttavia, se la via di Dante alla politica è una via ontologica, quella di Marsilio è piuttosto una via biologica. Sin dal secondo capitolo la comunità politica viene presentata come un grande animale, di nuovo come un corpo politico, e la sua migliore costituzione come quella che, alla pari della salute per un corpo vivente, garantisce ad ogni suo membro la propria operatività, che concorre del resto alla conservazione e alla prosperità di tutto il corpo. La spinta alla comunità politica si deve nell'uomo, come negli altri animali, all'impulso verso la soddisfazione dei propri bisogni, ad ottenere in primo luogo quel che occorre per garantire la vita, poi anche tutto ciò che può migliorarla. Dalla scienza medica di tradizione ippocratica, Marsilio recupera l'idea che la vita dell'uomo, la cui natura è composta dei quattro elementi, dipende dall'interazione positiva di tre generi di fattori. quelli relativi all'equilibrio interno degli elementi che compongono il corpo umano, le res naturales, quelli che riguardano l'azione degli elementi esterni come la dieta, il clima e altri, ne parlava prima Aurélien Robert, le res preternaturales, che possono influenzare l'equilibrio interno, e infine i fattori derivanti dall'azione degli elementi esterni potenzialmente nocivi, le minacce come la malattia, le res contra naturales. Applicando questo schema alla comunità politica se ne possono distinguere le parti fondamentali, le cui funzioni sono appunto determinati dalla necessità dell'autoconservazione attraverso il mantenimento e il miglioramento dell'equilibrio tra le funzioni dei membri interni e le opportunità e le minacce dell'ambiente esterno. L'influenza della scienza medica su Marsilio è stata da tempo sottolineata dagli interpreti, sino a farne in certi casi la cifra fondamentale del suo naturalismo. Di recente, poi, nella sua ambiziosa e stimolante ricerca sulla storia del concetto di equilibrio, Joel Kay ha molto insistito sull'importanza e sulla novità di questo schema concettuale nel Defensor Pacis. Ma dal punto di vista del confronto con Dante appare più decisivo osservare come per Marsilio l'uomo non goda di uno statuto particolare nell'ambito del mondo dei viventi. Egli non è per lui, per Marsilio, collocato sull'orizzonte dell'eternità. Piuttosto, come tutti gli altri animali, tende a perpetuare la specie attraverso l'impulso alla conservazione e allo sviluppo, facendo leva, per sopperire alla sua nativa inermità nei confronti dell'ambiente circostante, sulla pluralità delle sue inclinazioni e soprattutto sulle sue capacità razionali, che gli consentono di coltivare sul piano pratico le tecniche e le virtù morali. Attraverso l'arte e la ragione può compensare ciò che la natura gli ha lesinato, ma ha bisogno per questo di riunirsi in comunità e di declinare in modo collettivo lo sforzo di sopravvivenza e di progresso. Si innesca così un processo evolutivo in base al quale, se la comunità prospera, allora le generazioni si moltiplicano, cresce il numero degli individui e a sua volta le forme di convivenza si sviluppano dando luogo a una tipologia di volta in volta più complessa, a partire dall'unione originaria del maschio e della femmina, attraverso la domus e il vicus, sino a giungere alla perfezione della civitas o regnum, la vera e propria comunità politica. La politica dunque è per Marsilio la risposta umana ad un'indigenza biologica e presuppone la pluralità degli individui, sia dal punto di vista quantitativo, dato che la dimensione politica si attinge solo quando viene superata una determinata soglia numerica, solo con la civitas si ha la pluralità che può definirsi propriamente politica, sia dal punto di vista qualitativo, poiché l'autosufficienza delle comunità richiede che in esse si sviluppino tutte le necessarie funzioni civili e quindi le corrispondenti categorie di cittadini, le partes, come le chiama Marsilio. La pluralità, tuttavia, può anche costituire una minaccia per la comunità. Se incontrollata, dà adito a conflitti che possono essere distruttivi, pertanto richiede di essere coordinata e armonizzata, regolata attraverso la definizione della legge, che è specificamente umana proprio perché deve preservare e insieme controllare la dimensione plurale della comunità civile. Cioè la legge per Marsilio è piuttosto una garanzia della pluralità che non invece una strada per l'unità come in Dante. La maggior distanza tra Marsilio e Dante si avverte proprio nei punti in cui la trattazione si concentra sul correlato intrinseco della pluralità, sull'opposto della pluralità. Entrambi concordano infatti sul principio che la pluralità politica deve correttamente essere ricondotta all'unità di governo, pena la disgregazione e infine la dissoluzione stessa della comunità. In Dante questo costituisce uno degli ambiti privilegiati di applicazione del favorito principio della reductio ad unum. Marsilio invece ricorre alla puntuale rassegna delle conseguenze negative che possono derivare ad una comunità dall'assenza di un'azione di governo univoca. La logica del discorso in definitiva è la stessa. Se al vertice della comunità fa difetto un'istanza decisiva unica, le attività dei membri non possono essere coordinate e i conflitti non vengono risolti. Dante pone il problema a livello del vertice, come esigenza di risolvere i conflitti tra i principi di pari grado, mentre Marsilio considera la questione dal punto di vista del suddito, come conflitto di giurisdizione che inficia l'amministrazione della legge. Ma questa variazione non è altro che conseguente al diverso oggetto del discorso da parte dei due autori, la monarchia universale per l'uno, la comunità politica debitamente ordinata per l'altro. Rivelatore di una distanza più profonda è invece il dubbio che Marsilio incidentalmente propone sull'utilità di un unico principato mondiale. Marsilio si chiede se sia utile, se sia conveniente che ci sia un'unica forma di governo in tutto il mondo. E risponde rapidamente che si tratta di un'interessante questione, tuttavia, da affrontare a parte, anche se, aggiunge, si potrebbe ritenere di no, perché forse la natura, attraverso la dispersione geografica, etnica e linguistica della specie umana, ha voluto proprio impedire il formarsi di un'unica comunità politica mondiale, per scongiurare il rischio di un'eccessiva propagazione dell'umanità, cui le risorse naturali potrebbero non essere più sufficienti. E qui entriamo in un discorso che suona particolarmente significativo. Questo potrebbero sostenere, dice Marsilio, soprattutto coloro che affermano la generazione eterna, per i quali le guerre e le epidemie possono valere come lo strumento cui la natura ricorre per controllare l'illimitata proliferazione degli esseri viventi. Questa argomentazione ha un indubbio sapore malthusiano, come notava il primo editore di Marsilio, Richard Scholz, ma in realtà rinvia direttamente alla conclusione del commento medio di Averroè al Degenerazione e Corruzione, in cui si propone la visione del mondo corruttibile che realizza la permanenza delle specie con il ciclo eterno delle generazioni, ad imitazione della perfetta eternità del movimento circolare dei corpi celesti individuali. Non occorre qui pensare da parte di Marsilio ad una forma esplicita di antidantismo di parte averroista. Nulla si sa, come è noto, di una conoscenza della monarchia da parte di Marsilio, né pare poco oneroso ipotizzarla. Ma questo inciso può invece valere come sintomo significativo di una concezione profondamente diversa nei due autori dell'unità politica. Per Dante, solo attraverso il coordinamento del governo unico la specie umana può raggiungere il compimento della sua operazione specifica e ricondurre così la pluralità all'unità, mentre per Marsilio l'unicità del governo è funzionale alla sopravvivenza e allo sviluppo della pluralità intraspecifica, che come tale si deve mantenere nell'ambito dei suoi limiti naturali, che sono anche quantitativi, non deve svilupparsi all'infinito proprio se vuole, se deve rimanere eterna. Per converso, proprio all'enfasi che Dante riserva al tema dell'unità politica del mondo, si può ricondurre un eco intertestuale di un altro brano di Averroè, questa volta tratto dal commento grande al dodicesimo libro della Metafisica. Nel nono capitolo della Monarchia, che è il più breve di tutto il trattato ed è conclusivo della serie iniziale di 5 argomentazioni di impronta metafisica, la monarchia universale viene proposta come compimento della perfetta imitazione dell'organizzazione del cielo da parte del governo degli uomini. È un vecchio argomento che Dante riprende, ma lo formula in una maniera significativa e che, devo aggiungere, è diventata per me più significativa solo dopo l'edizione e il commento, perché su questo brano siamo intervenuti anche a modificare il testo dell'edizione di Prusciau e nella nuova versione, ma me ne accorgo solo ora ad una seconda lettura, a me appare un riferimento che subito mostrerò. E questo brano lo leggo nella traduzione. E dato che tutto il cielo è regolato in tutti i suoi moti e motori da un unico moto, cioè quello del primo mobile, e da un unico motore che è Dio, come la ragione umana ricava in modo incontrovertibile dalla filosofia se si procede con sillogismi rigorosi, Il genere umano si trova nella migliore condizione quando viene regolato nei suoi motori e moti da un unico capo, come da un unico motore, e da un'unica legge, come da un unico moto. Il richiamo qui è ad Averroè, mi pare, proprio ad Averroè, nel 12° libro della Metafisica, nel commento 44, che contro Avicenna che distingue la sostanza prima dal primo motore, Averroè spiega in che modo tutta l'organizzazione dei cieli dipenda soltanto dall'azione del primo motore che causa il movimento diurno. Il brano è molto lungo e non sto nemmeno a leggerlo e a tradurlo, qui riporto in latino la parte più significativa, quella in cui lo stesso Aristotele propone il confronto tra l'organizzazione dei cieli e l'organizzazione del principe, diciamo la subordinazione al principe nella civitas, nella città. Averroè utilizza qui l'analogia in direzione opposta a quella di Dante. L'organizzazione politica umana gli serve per spiegare l'ordine celeste. Dante ne trae invece che l'azione nobilissima del principe, cioè la legge, è come l'azione del primo motore che governa tutti i movimenti celesti, e dunque l'unità politica perfetta è quella che si raggiunge quando tutta intera l'umanità si dispone secondo il modello del cielo. Anche Marsilio ricorre al paragone tra l'unità della civitas e quella del cielo, sempre nello stesso capitolo di cui abbiamo parlato in precedenza del Defensor Pacis, ma lo fa soltanto per ricondurre al suo locus classicus, cioè appunto la fine del 12° libro della Metafisica di Aristotele, quel concetto di unità di ordine su cui si è soffermato tra tanti altri anche Giorgio Agamben nel suo libro sul regno e la gloria, quel concetto di unità di ordine entro cui ricade anche per lui, come per Tommaso e per Dante, ogni comunità politica, non l'unità conferita dalla forma, né quella che deriva dalla contiguità spaziale definisce la civitas, bensì quella che si fonda su un comune riferimento ad un unico principio regolativo, cioè ad un unico ordine. Il Padovano, tuttavia, si affretta a spiegare che l'unico governo non è necessariamente il governo di uno solo, bensì può essere correttamente anche quello aristocratico o popolare, posto che l'azione di governo si attui in modo univoco, si definisca e si attui in modo univoco. L'intento di Marsilio è dunque in questo contesto tipologico e descrittivo, mentre quello di Dante è piuttosto fondativo. Per Marsilio la politica non esprime un dover essere, ma soltanto l'essere del corpo politico, la cui costituzione va difesa dai possibili agenti di corruzione sia interna sia esterna. Il confronto fra Dante e Marsilio potrebbe e dovrebbe essere ulteriormente approfondito e prendere in considerazione tra l'altro il diverso atteggiamento dei due nei confronti della storia che Dante mette a fuoco nell'intero secondo libro per illustrare la missione provvidenziale dell'impero, mentre Marsilio vi ricorre soprattutto per introdurre e definire il ruolo del vero sacerdozio, cioè della Chiesa, nella comunità politica, e per neutralizzare le pretese della plenitudo potestatis del pontefice. Di là dalle peculiarità e dalle diverse finalità dei due autori, tuttavia, quello che mi premeva di sottolineare è che li divide una concezione profonda della politica, a sua volta radicata in una diversa visione dell'uomo e della natura. Per entrambi la politica è un'arte umana, ma per Dante questo significa soprattutto che, ad imitazione della natura, essa non può fare a meno di ciò che le è necessario, cum deus et natura in necessaris non deficiat, e quindi non può fare a meno della monarchia universale. Marsilio pone invece l'accento sulla funzione di complemento della natura che la politica svolge nell'assicurare all'uomo la sua sopravvivenza e il suo benessere. Egli riporta la citazione della politica di Aristotele, secondo cui omnis ars disciplina quod deficit natura vuol supplere, cioè la politica completa la natura. Nel corso di una stagione di studi senza dubbio fruttuosa, quella dedicata alla ricostruzione dell'averoismo politico, si è ricercato a lungo quale fosse il nucleo profondo di questa intuizione storiografica che non poteva e non può reggersi su un legame diretto di discendenza intellettuale, dato che il Medioevo latino non ha conosciuto le opere politiche di Averroè. Neppure sono giunte sino a noi i commenti alla politica di Aristotele ad opera di quei maestri delle arti che maggiormente si sono distinti nell'interpretazione del filosofo di Cordoba, come Sigeri di Brabante e Jean de Jandun. L'attenzione si è quindi concentrata soprattutto sulle due grandi opere politiche del primo Trecento, in cui si poteva riconoscere, per usare le parole di Étienne Jusson, l'applicazione del separatismo teorico di ragione e fede nel campo della politica, dove si traspone in separatismo stretto dello spirituale e del temporale della Chiesa e dello Stato. Nel caso di Marsiglio, certamente a prima vista il più promettente, il sodalizio con Jean de Jandun pareva fornire la migliore verifica, ma le fonti elusive non hanno sin qui mai permesso di confermare né la sua compartecipazione al Defensor Pacis di Marsiglio, né quella di quest'ultimo alle questioni sulla metafisica di Jandun. Quanto a Dante, lo si è ben visto in questi giorni, il suo rapporto con Averroè è senza dubbio complesso, come lo è quelli con altri averroisti o presunti tali come Sigeri e Guido Cavalcanti. E inoltre parlare di averroismo politico per la monarchia significa necessariamente dovere fare i conti con la palinodia della commedia e inoltrarsi nella selva oscura di svolte e ripensamenti drammatici nella biografia intellettuale del poeta. Si è giunti così alla fine del secolo scorso a svalutare l'averroismo politico come mito storiografico. E coloro che ancora oggi si servono utilmente di questa categoria, come ad esempio Francisco Bertelloni, studioso di Marsiglio, lo fanno nel senso depotenziato del razionalismo e dell'autonomia del temporale dallo spirituale. Ma è chiaro che la reale forza ermeneutica dell'averroismo politico si dovrebbe reggere piuttosto sull'esistenza di un ben preciso nesso tra metafisica, gnoseologia e politica. Come spesso accade, se non sempre, le relazioni conseguenziali tra teorie, cioè tra idee astratte, difficilmente si possono ricostruire in modo univoco nell'elementi e nelle opere degli uomini concreti che le hanno pensate. Da questo punto di vista anche il mio tentativo oggi di illuminare con rapidi scorci le divergenze tra Dante e Marsiglio intende mostrare che anche quando fosse possibile dare concretezza storica alla nozione di averroismo politico, non si tratterebbe di un nesso univoco, poiché conduce a esiti sensibilmente distinti. In Dante la pluralità della politica deve convergere verso l'unità, per Marsiglio invece è l'unità a costituire condizione e garanzia della pluralità politica. Tuttavia lo stesso Averroè ci ricorda che i miti possono svolgere una funzione pedagogica importante a patto che non diventino una consuetudine mentale, un pregiudizio storiografico in questo caso, ma un'ulteriore occasione di indagine per coloro che ricercano la verità, e su questo anche Dante e Marsiglio potevano certamente concordare. Vi ringrazio.